Buonasera, io sono Silvia Ferrari della casa editrice Giunti e ha avuto l'onore e il piacere di pubblicare il libro che presentiamo stasera. Grazie a voi, grazie alla Casa della Cultura, grazie al professor Di Gregorio e al dottor Lampignano che è una persona che abbiamo pensato, il professor Di Gregorio ha pensato di associarlo a questa conversazione perché è un psicoterapeuta, è stato direttore della rivista della società analitica, insomma ha una competenza in materia e una conoscenza di anni, quindi sono molto in sintonia. Sarebbe dovuta essere con noi la professoressa Volpato, che si scusa, ma ha avuto un problema di carattere familiare proprio in questi giorni e purtroppo non ha potuto essere presente, si scusa con l'autore e con i presenti. Questo libro è uscito qualche mese fa in coincidenza con un momento di riflessione importante, collettiva su queste tematiche, anche sulla stampa generalista si è parlato di questo tema perché è uscito un film importante, Spotlight, e si sono verificati purtroppo casi di cronaca e oggi è venuto alla luce un episodio veramente drammatico, molto, molto articolato, sfaccettato, insomma a Napoli veramente pare che ci sia un problema non solo individuale ma proprio collettivo rispetto alla pedofilia. Quindi il tema è molto scottante e se posso permettermi una piccola annotazione personale che attiene al lavoro che io ho fatto anche di ufficio stampa su questo libro, ho potuto rendermi conto di quanto sia ancora un argomento molto tabù, cioè anche presso i giornalisti, quando io ho sottoposto il libro, la possibilità di intervistare il professore, percepivo sempre un grande interesse, ma anche una certa ritrosia ad affrontare l'argomento. Si ha paura a entrare a fondo in questi meccanismi, a trattarli, a conoscerli, ad avvicinarli, non si sa anche magari forse come il pubblico può reagire, quindi si resta sulla cronaca e non si va mai a fondo, e invece sarebbe il caso di farlo. Quello che il professore ha fatto in un libro complesso, scientificamente assolutamente approfondito, ma anche agile e comprensibile. Io non sono una specialista, però credo di aver tratto informazioni per me utili e interessanti come cittadina nel leggerlo. Quindi darei la parola al professor Di Gregorio chiedendogli qual era il suo intendimento nello scrivere questo libro e quali sono, andrei subito al punto, magari bruciando un po' le tappe. Quali sono gli esiti della sua ricerca per quanto riguarda la definizione della personalità pedofila, che mi sembra un po' la questione che è più urgente chiarire. E poi probabilmente qua siete tutte persone un po' dentro alla materia, però se potesse anche chiarire la differenza tra pedofilo e persona invece che agisce con una violenza sessuale, perché anche su questo punto spesso so che c'è molta confusione. Su
Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Per rispondere alla domanda che ha posto Silvia Ferrari, quali erano i miei intenti nello scrivere questo libro, ero stato molto colpito da un testo che è comparso ormai 15 anni fa, scritto da Cosimo Schinaia, che è uno psicanalista di Genova e che si è occupato per molti anni di problematiche legate alla pedofilia, all'abuso sessuale. Aveva scritto questo corposo testo, Pedofilia, pedofilie, pubblicato da Boringhieri, in cui ricostruiva la personalità del pedofilo e tutte le possibili deviazioni che la pedofilia può avere nel momento in cui si trasforma da un orientamento sessuale sostanzialmente perverso a una pratica di rapporti violenti, asimmetrici, dove può esserci a volte incluso anche l'abuso sessuale del minore. E quello che mi colpiva del testo di Schinaia è che poi lui alla fine non riesce a costruire una teoria psicologica interpretativa della strutturazione della personalità del pedofilo, cioè fa un sacco di riferimenti a autori che si sono occupati delle perversioni sessuali, che hanno anche studiato la violazione dei minori, tutto un lavoro anche su letteratura, sui miti e così via, però no, non costruiva una teoria definita più precisa del perché poi si diventa pedofili, cioè come nasce il pedofilo come personalità, qual è la provenienza psicologica di questo tipo di soggetto. Allora mi era venuta voglia di tentare in qualche modo di colmare un po' quello che mi sembrava essere una lacuna all'interno del testo, che era molto ricco e soddisfacente, ma non costruiva, diciamo, un modello psicologico interpretativo di un processo che può avvenire nella storia di un soggetto che poi diventa pedofilo e che parte dall'infanzia, dalla storia infantile. Anche se nel testo di Schinari molte volte c'è un riferimento appunto al discorso degli abusi e delle violazioni che possono avere subito da bambini, quelli che poi diventano soggetti pedofili, questa storia degli abusi che fanno il pedofilo è una delle componenti possibili, uno dei fattori che può determinare anche un orientamento poi perverso e pedofilico della personalità, ma non è un fattore necessario, sempre presente, obbligatorio, perché molte delle personalità pedofile di cui si è ricostruita la storia personale non hanno nel loro curriculum infantile, nella loro storia familiare o extrafamiliare, nessuna esperienza di abuso. Quindi non è determinante per definire una personalità pedofila dire che il pedofilo, prima che diventare a sua volta un abusatore di bambini, era stato un bambino abusato da piccolo. E quindi il trauma sessuale precoce, che per molto tempo in psicanalisi ha dominato la teoria interpretativa della psicologia della perversione, è una condizione che può esserci come non esserci. Quindi bisognava sostituire questo fattore che lo stesso Skinner e io poi nel riflettere dico non essere sufficiente per poter pensare di attribuire la responsabilità di uno sviluppo perverso della personalità semplicemente al fatto che nell'infanzia di questi soggetti sono avvenute delle esperienze di abuso sessuale. Io ho sostituito il concetto di abuso sessuale con il concetto di trauma accumulativo, quindi non necessariamente un trauma di tipo sessuale, che compare nella fase evolutiva, quindi nella prima infanzia di solito dei soggetti che diventano pedofili, che però ha un carattere molto più ampio, nel senso che per trauma accumulativo, molti autori e io stesso introduco un concetto che è quello di esperienze con un ambiente in qualche modo inadeguato a crescere in maniera sana, sufficientemente sana, un bambino. Quindi il trauma è l'impatto, l'interazione continua con un ambiente inadeguato dal punto di vista affettivo e relazionale che può in qualche modo determinare uno sviluppo disarmonico e una costruzione di un'identità sessuale difettosa, alterata. E questa storia dell'infanzia in famiglie in qualche modo inadeguate che non riescono a svolgere le loro funzioni educative in maniera produttiva e costruttiva, quindi non offrono dei modelli di identificazione utili, fruibili per il bambino che poi diventa l'adulto pedofilo, si è ricavato, io stesso l'ho ricavato, dall'esperienza clinica, cioè ci sono stati degli altri scritti, degli altri autori, in particolare un libro sugli abusi sessuali dei preti in America, dove i preti pedofili che hanno accettato, dopo essere stati in qualche modo smascherati, a volte anche denunciati, eccetera, hanno accettato di sottoporsi dei trattamenti e in quell'esperienza clinica e terapeutica che hanno avviato hanno raccontato le loro storie, hanno raccontato della loro infanzia. E da lì si è capito, si sono avuti degli elementi che hanno permesso di comprendere un po' le tipologie di queste famiglie dove crescono questi soggetti, che che poi diventano appunto delle personalità innanzitutto di tipo perverso, e la perversione in particolare è una perversione che poi si orienta verso l'interesse sessuale quasi esclusivo per i minori. Ecco, allora è proprio da questa esperienza clinica che ci è stata offerta da tutti quegli abusatori che hanno accettato di sottoporsi al trattamento, che è venuta fuori una storia familiare in cui ci sono famiglie molto complicate, disarmoniche, dove le figure genitoriali sono a volte presenti e a volte assenti, e a volte sono presenti fino all'eccesso, con una modalità intrusiva nei confronti della personalità del figlio, si impongono come autorità per comandarlo dentro nella testa, per comandarlo nella sua personalità, quindi nella parte più intima e privata di sé, oppure sono persone che si disinteressano, trascurano improvvisamente questo bambino. A volte c'è una specie di doppio gioco, nel senso che c'è una madre magari di questo tipo, intrusiva, possessiva, dominante nei confronti del figlio maschio, e magari un padre assente, svalutante dall'altra parte, che non diventa mai un modello fruibile per un'identificazione di genere e un'identificazione sessuale che il figlio può utilizzare per costruire una sua identità personale. Poi ci sono tanti altri elementi, ma comunque compare sempre questo quadro familiare che può essere definito come un ambiente poco affettivo e poco costruttivo dal punto di vista della possibilità di fare esperienze utili per costruire un'identità e uno sviluppo sessuale che vada al di là di quelle perversioni sessuali che appartengono un po' a tutti noi, ma appartengono nella prima infanzia. E che poi si modificano, perché c'è tutta una trasformazione psicologica del bambino che pian piano abbandona tutto il suo quadro cosiddetto da Freud perverso polimorfo, dagli studi che fece nel 1905, e diventa poi quel bambino edipico, secondo il modello freudiano, che scopre la sessualità, che si interessa dei genitori come primi oggetti d'amore e che quindi investe all'esterno verso oggetti d'amore reali, dove fa le prime esperienze erotiche, di erotizzazione del corpo, di scoperta del desiderio, e da lì poi nascono possibili triangolazioni di identificazione sia alla coppia genitoriale che al legame affettivo, a cui io mi posso ispirare per costruire in futuro altri modelli di relazioni affettive, amorose e sessualizzate, così come avviene prevalentemente nella nostra storia. Ecco, nel pedofilo avviene un'operazione abbastanza complessa, che però io ho cercato in qualche modo di sintetizzare, e che è quella che davanti a esperienze di deprivazione, di trascuratezza, di intrusività dei genitori, il bambino a un certo punto fa delle fughe nella fantasia, usa delle immagini, delle rappresentazioni fantastiche, sessualizzate, probabilmente esperienze anche un po' a carattere masturbatorio, che servono al bambino per separarsi, per staccarsi da questa realtà piuttosto angosciante del rapporto con la famiglia, costruendo un mondo immaginario suo, segreto, all'interno del quale si rifugia. Queste che vengono definite per esempio da uno studioso come Steiner, che è uno psicanalista che ha studiato anche i ritiri psicotici della realtà, vengono chiamati per esempio rifugi della mente, quindi maniere di ritirarsi in mondi fantastici immaginari che si staccano dalla realtà. Io mi separo dal rapporto con le persone reali e costruisco delle relazioni particolari immaginarie all'interno delle quali ovviamente mi pongo in una dimensione di dominio, di padronanza degli eventi della realtà, un po' al contrario di quello che accade nel mondo reale, nelle relazioni reali, dove io magari sono invece vittima di tutta una serie di disagi e di intrusioni o di violazioni della mia persona da parte appunto di adulti, rispetto ai quali io mi trovo in una posizione di sudditanza, di debolezza, di inferiorità. Questa modalità utilizzata in maniera anche occasionale, contingente, da parte di un bambino dei primi anni di vita, si struttura un po' come una fantasia sessualizzata a carattere perverso, che di solito contiene anche che ha dei contenuti anche aggressivi. e rimane un po' lì, come dire, rimane nella testa, rimane come un'esperienza che si isola dal mondo reale, è una parte della persona, è in relazione con questa esperienza. Poi col proseguire dello sviluppo psicologico, queste fantasie sessualizzate a carattere anche a volte sadico, aggressivo, vengono abbandonate, sembra che si addormenti tutto, ma col risveglio della sessualità, con la pubertà, ricompaiono sulla scena e diventano come un paradigma relazionale, un riferimento che queste persone tendono a utilizzare per sopperire a una difficoltà relazionale e affettiva che hanno nel rapporto con le persone reali, non sapendo come muoversi dentro queste relazioni, non avendo avuto delle esperienze che li aiutassero a costruire relazioni facili e gestibili dal punto di vista proprio dell'affettività, dell'interazione, tendono in qualche modo a utilizzare questi modelli, queste rappresentazioni sceniche, relazionali che hanno costruito nell'infanzia, sovrapponendole alle relazioni con l'altro, dove l'altro alla fine è un rappresentante di questi oggetti immaginari di cui si sono fatti loro stessi promotori nelle esperienze infantili. Per cui la relazione che viene a costruirsi è una relazione in cui l'altro in realtà non è mai una persona reale, ma è un rappresentante di una parte di sé, può essere il rappresentante della parte di sé infantile, vittima di queste esperienze più o meno crudeli, più o meno frustranti rispetto ai genitori, e il soggetto che poi diventa pedofilo si tiene la parte dell'adulto che dominava o che agiva in maniera dominante nei confronti di quel sé bambino che viene nell'attualità, nella fase adulta trasferito nella relazione con l'altro. Però questa operazione a un certo punto si caratterizza anche con delle tonalità più aggressive e lì c'è una complicazione perché bisogna chiedersi come mai una relazione erotizzata con fantasie masturbatorie, con idee di rapporti con oggetti d'uso, eccetera, debba finire per essere in qualche modo strutturata come una relazione crudele, diciamo, una relazione che contiene aggressività, perché non necessariamente nelle storie delle familiari, quindi nelle relazioni tra il bambino che diventa poi l'adulto pedofilo e i genitori, ci può essere stata questa aggressività, magari non c'è stata, magari ci sono state violazioni psicologiche, ma non particolarmente evidenti come operazioni aggressive. Allora, è come se l'operazione fosse quella che nell'esperienza fantastica il soggetto stesso introduce una componente sadica, aggressiva, cioè ci mette questa cosa in più in cui è come se si prendesse una rivincita su un'infanzia infelice, che il bambino, che è in qualche modo la conseguenza di una consapevolezza di non aver potuto avere un'infanzia come gli altri bambini, dove è mancata la felicità, dove è mancata la serenità, dove è mancata la spensieratezza e così via. Allora c'è come un costruire all'interno di queste relazioni qualcosa che ha un carattere anche aggressivo e di dominio, che rappresenta una maniera di padroneggiare e di vendicare se stesso rispetto alla storia passata che l'ha visto invece escluso, menomato, trascurato e così via. Il fatto che si sessualizzi questa relazione e che poi privilegi quasi esclusivamente, se restiamo nell'ambito della pedofilia, intesa come orientamento sessuale verso persone non sessuate, quindi bambini, quindi pre-pubertà, il fatto che si sessualizzi è qualcosa che potrebbe appartenere anche a delle relazioni un po' erotizzate, magari che possono essere state presenti nella storia personale, nel rapporto con una madre che poteva avere in qualche modo anche sedotto o manipolato, o influenzato la relazione col figlio, ma non necessariamente questa operazione c'è sempre, cioè non è che la ritroviamo sempre. Quindi l'erotizzazione che si trova nel pedofilo che si orienta spontaneamente e scopre una curiosità, un interesse sessuale per i minori, sembra nascere un po' come una sorta di autoproduzione di modelli relazionali che vengono creati in funzione di una impossibilità a scoprire l'altro come altro da sé. Cioè, io nell'interessarmi, nel rivolgere l'interesse sessuale per questi minori, io non mi interesso altro che di un erotismo rivolto nei miei riguardi, cioè di una parte rappresentante di un me infantile. E quindi siamo nell'ambito di quelle che Freud, per esempio, definiva relazioni narcisistiche, cioè in cui l'altro non è tanto un altro diverso da me, altro da me, ma è un rappresentante di una parte di me, e quindi in quel senso narcisistico come rappresentante di una componente del sé personale, che viene investito di un significato erotico, ma in quanto rappresentante di sé. E io mi tengo, come dire, la parte di quello che poi si relaziona, si interessa di questo sé bambino rappresentante di un me del passato e mai persona reale, scoperta e conosciuta come entità separata, diversa da me. In questa funzione posso sì svolgere anche una funzione, un ruolo, una parte che rimanda alle funzioni e rapporti che hanno avuto i genitori in passato con lui, ma non solo è semplicemente questo, ci può essere un'invenzione in qualche modo creativa del soggetto stesso che non solo si ispira al rapporto con i genitori nel costruire queste nuove relazioni erotizzate con bambini di cui si interessa sessualmente, ma poi in qualche modo aver adottato per una autoproduzione, un autoconcepimento di possibilità relazionale, aver adottato, diciamo, modelli sessualizzati in cui io tendo a dominare, a padroneggiare la relazione con l'altro, che è diventato a questo punto qualcosa di erotico, di sessualizzato, perché me la sono creata come forma di soddisfazione mia, cioè mi sono inventato questa possibilità. E quindi, come se l'esperienza della pedofilia non fosse solo un'operazione psicologica sempre conseguenziale, di cui noi possiamo pensare che esistano dei precedenti relazionali, affettivi, familiari, quindi fattori ambientali, eccetera, ma può essere anche qualcosa che nasce come una soluzione imprevista, pensata in maniera contingente e casuale per risolvere una forma di disagio e per indirizzare in qualche modo il mio erotismo verso degli oggetti di interesse sessuale. E questo può diventare quelle produzioni autoconcepitive dell'individuo che rimandano a un sistema, un meccanismo autopoietico, quindi di autoproduzione, di concepimento di sé, in occasione in cui io cerco di riorganizzare un ambiente con cui ho avuto un'esperienza, un'interazione, creando delle situazioni alternative a quelle che storicamente ho vissuto, anche se non avrò un vantaggio immediato, oppure non ne avrò nessun vantaggio. Io mi invento quella possibilità perché fra le tante c'era anche la possibilità di esprimere la sessualità e l'erotismo in quella maniera lì. E quindi la pedofilia può nascere anche da una contingenza, può nascere, ecco, da un concepimento casuale di scelta, di orientamento sessuale della libido del soggetto che non necessariamente deve ricalcare la storia familiare, relazionale che lui ha vissuto. È qualcosa che poteva esserci come non esserci, che poteva accadere come non accadere. E in quel bambino è accaduta. Quindi io sto parlando ovviamente del bambino che diventa poi un adulto pedofilo, però parlo dei primi anni di vita di questo bambino. Ecco, questa operazione secondo me è quello che mi ha permesso di andare un pochino più avanti di quello che avevano detto prima di me altri autori importanti che si sono occupati di pedofilia, cioè in qualche modo di individuare meglio queste fantasie sessualizzate che si strutturano come modelli relazionali, immaginari, fantastici nella mente, che poi si risvegliano nelle fasi evolutive successive, e poi di pensare che poi questa organizzazione sessuale perversa che io definisco anche feticistica, in cui l'altro è sempre un oggetto d'uso, è un rappresentante di parte di sé, nasce per una casualità, una contingenza in cui io, nel tentare di costruire, di muovermi nel mondo, invento questa soluzione come una possibilità per esistere, che rimanda certamente a una condizione di mancanze, di difficoltà a strutturare relazioni più con persone reali, eccetera, però è anche qualcosa che mi sono inventato io in maniera singolare, avendo a disposizione le mie risorse psicologiche. E questa è l'operazione che in qualche modo mi sono convinto è stare alla base della personalità pedofila. Ora, la personalità pedofila, un altro dei temi di cui mi occupo nel libro, va distinta dal child offender, cioè dall'abusatore sessuale, dalle violenze e dagli abusi sui minori, perché non necessariamente chi compie degli abusi sui minori è orientato in maniera sessuale perversa nei confronti dei minori stessi, cioè non è detto che abbia una struttura perversa della personalità e della sessualità. Potrebbe essere un abusatore minore che ha una sessualità tutto sommato organizzata in maniera differente, e poi succede anche quello, c'è anche quella disposizione a violare l'altro e a interessarsi del minore. Però nella letteratura si fa una netta distinzione tra chi ha un orientamento sessuale perverso e quindi si interessa esclusivamente dal punto di vista erotico con oggetti d'amore e sessuali di bambini, e chi invece lo fa occasionalmente e magari lo fa solo nella dimensione della violenza, non lo fa nella dimensione nemmeno più del piacere, del soddisfacimento sessuale. E allora queste categorie, no? Che vengono in qualche modo tutte accomunate all'interno di una definizione generica in cui si chiamano pedofili un po' tutte le manifestazioni di sessualizzazione del rapporto col bambino, ma anche di violazioni del corpo, della personalità, sono sbagliate, perché non sempre e comunque queste esperienze o questo tipo di relazioni, e quindi queste persone, sono inquadrabili nella personalità pedofila vera e propria, cioè di quello che ha un orientamento esclusivamente tipo perverso sessuale, si interessa esclusivamente dei bambini come oggetti di amore sessuali immaturi, perché gli adulti non li stimolano a nessun eccitamento. E quindi anche l'altro aspetto, cioè quando queste violazioni diventano delle pratiche di sfruttamento dei minori a fini di prostituzione oppure di diffusione di materiale pedopornografico sulla rete e così via, oppure quando diventano violazioni gravi della persona fino ad arrivare anche alla distruzione fisica del bambino, noi non sempre necessariamente ci troviamo davanti a personalità che potremmo definire pedofile, perché se è vero che il pedofilo può diventare anche occasionalmente o sistematicamente un abusatore di bambini, come avviene per esempio spesso nelle istituzioni religiose, non è detto che un abusatore sia un pedofilo, cioè non è detto che abbia una struttura di personalità perversa, unica, esclusiva, che gli fa vedere come interesse, come oggetto d'amore, esclusivamente il bambino. Può avere relazioni anche con altri. Questa distinzione è importante perché non è importante tanto per il discorso di critica o di denuncia o di condanna di queste situazioni con cui ci confrontiamo, ma è importante per chi si deve preoccupare da un punto di vista di intervento su questo tipo di persone, perché è ben diverso avere a che fare con un sexual offender, un child offender, o avere a che fare con una personalità perversa e pedofilica che si è strutturata fin dall'inizio così e si muove in quel contesto relazionale particolare.
Se posso fermare un attimo, perché sembra che stia entrando un argomento molto interessante, magari da sviluppare in seguito sulla relazione poi di cura o di intervento. Farei un attimo un passo indietro, dove hai accennato alla dimensione della diffusione di queste pratiche all'interno delle comunità religiose o educanti o totalizzanti. Ecco, ci può spiegare meglio i motivi che stanno alla base di questa diffusione?
Allora, quando si entra nel merito delle istituzioni educative, laiche, religiose, all'interno del quale si trovano frequentemente ormai delle situazioni di abuso sui minori o di maltrattamenti psicologici mischiati ad abusi sessuali, noi dobbiamo interrogarci se quel tipo di fenomeno, quella pratica che avviene all'interno di queste istituzioni che hanno mandati di solito educativi e sociali, quindi che dovrebbero preoccuparsi, tutelare la personalità del minore, cercare di creare l'ambiente più possibile adatto, idoneo a un suo sviluppo psicologico e personale, buono, no? Di crescita, ecco, si trasformano invece in queste istituzioni all'interno del quale si producono questi fenomeni. E non è solo una questione delle istituzioni religiose, perché adesso è emerso in maniera un po' più chiaro il quadro, e poi ci sono stati tutti gli episodi che sono stati scoperti fin dal 2001 in avanti, praticamente dopo la denuncia famosa di cui parla il film che aveva citato Silvia prima, cioè Spotlight, la denuncia della diocesi di Boston rispetto ai vescovi che avevano affossato tutto. Le violazioni sessuali dei bambini che erano avvenuti negli anni nelle varie parrocchie dove c'erano questi pedofili che abusavano abbastanza regolarmente, che venivano più che altro spostati invece che o denunciati alla magistratura innanzitutto e poi eventualmente demansionati dal punto di vista della loro funzione educativa e confessionale. Non solo quelle, ma anche altre realtà laiche, no? Altre comunità che hanno delle funzioni educative in genere, cioè, oppure anche semplicemente strutture scolastiche, all'interno del quale si è verificato più volte che ci fossero dei rapporti di dominio, di padronanza, di influenzamento degli adulti, di questi minori, e che queste relazioni in qualche modo portassero poi a una violazione, un maltrattamento, un abuso di questi minori. Allora ci si è interrogati se certe istituzioni, per come si strutturano, per come sono organizzate, non possono in qualche modo influenzare questo tipo di fenomeni che si producono al loro interno. A dire che non c'è solo il problema dell'orientamento perverso, la simmetria del rapporto, il potere che detengono alcune figure carismatiche più o meno dominanti all'interno dell'istituzione, ma la struttura stessa che si dà, che si forma all'interno, la cultura istituzionale diventa una realtà totalizzante, molto ideologica, che si separa dal mondo esterno, che crea come un universo immaginario, definito a priori come buono, salvifico all'interno dell'istituzione stessa, mentre si pensa al fuori come un fuori negativo, e in questa realtà ideologica che si struttura all'interno di queste comunità laiche, religiose, coordinate di solito da figure di leader che assumono delle funzioni di governo e si attribuiscono dei poteri quasi assoluto di esercizio e di gestione della comunità stessa, questo tipo di separazione, questo tipo di organizzazione, questa forma ideologica che si dà all'istituzione tende a diventare un luogo chiuso all'interno del quale chi esercita un potere sull'altro pensa di poterne alla fine disporre come vuole. E quindi anche l'abuso è legittimato, anche il violare sessualmente l'altro non lo penso nemmeno come una cosa sbagliata, perché dal mio punto di vista io ho un tale potere, ho una tale possibilità di esercitare, c'è una tale aderenza degli altri a questa ideologia, non c'è nessun esame di realtà, non c'è nessuna critica, per cui posso in qualche modo legittimare qualunque mio comportamento, anche se questo comportamento diventa un comportamento violento, distruttivo, e di invalidazione delle finalità, dei compiti socio-educativi che l'istituzione si dà. Quindi la considerazione che io faccio, ma che hanno fatto anche altri, io l'accento e dico, ma probabilmente in queste realtà istituzionali cosiddette ideologiche a orientamento totalizzante, non è neanche necessario che uno sia davvero una personalità perversa, sessualmente perversa, perché potrebbe essere la stessa cultura istituzionale, il ruolo che si ritaglia all'interno dell'istituzione, quell'esercizio di potere continuato, quel pensare di poter disporre degli altri come si vuole, perché si comanda, perché si ha un potere quasi assoluto e gli altri ti stanno venerando, già quello può favorire la possibilità di intervenire sull'altro compiendo delle operazioni abusive senza che io sia poi alla fine davvero uno che ha sempre cercato quello, che è già predisposto, è già orientato sessualmente come personalità perversa, pedofilica. Cioè io dico che la componente culturale all'interno del quale si forma o si costruiscono queste relazioni violente può essere determinata dall'organizzazione che si è data all'istituzione. E qui ci sono vari studi fatti appunto su istituzioni di questo tipo, cosiddette ideologiche, l'andamento totalizzante, all'interno della quale i maltrattamenti dei minori, quindi delle componenti deboli di questa realtà comunitaria, sono la regola e non necessariamente chi le compie è un perverso pedofilo.
Questo è abbastanza è innovativo, immagino, questo approdo.
Se si studiano certe realtà, per esempio quello che è avvenuto nella comunità di Forteto in Toscana, con il famoso Rodolfo Fieso e compagni che adesso sono stati condannati, lui a 16 anni, mi pare, gli altri suoi più o meno cooperanti che avevano potere all'interno della comunità, mostra una realtà complicatissima dove praticamente avevano costruito un'ideologia totalizzante in cui tutto quello che veniva costruito come modelli relazionali all'interno della comunità erano considerati un valore, una cosa, una verità da mettere nemmeno in discussione. Tutto quello che apparteneva al mondo fuori, comprese le famiglie d'origine di questi ragazzi che venivano inseriti nella comunità per un recupero psicologico, perché le famiglie erano quasi sempre famiglie problematiche, di tossicomani, eccetera, venivano totalmente svalutate e questi bambini venivano affidati a delle famiglie cosiddette affidatarie, che erano dei perfetti estranei, ma che per definizione erano salvifiche, cioè venivano definite salvifiche da Fieso e compagni, perché quello era l'ideologia dominante nell'istituzione, e quindi anche se i rapporti che si creavano di fatto tra questi bambini e questi nuovi genitori, diciamo, adottivi, erano dei rapporti crudeli o di sfruttamento anche proprio fisico, perché li mettevano pure a lavorare, oppure erano assenti di contenuti affettivi perché non nasceva nessun legame, loro comunque si pensavano come dei buoni educatori rispetto a questi ragazzi, e se questi ragazzi in qualche modo contestavano, venivano fatti i cosiddetti chiarimenti, cioè dei convincimenti psicologici martellanti e violenti dal punto di vista psicologico che dovevano convincere questi ragazzi che loro stavano sbagliando, che tutto quello che avevano vissuto prima nelle famiglie e fuori era brutto, era sbagliato, mentre il bello era quello. E se non si convincevano venivano anche maltrattati e alcuni di questi anche abusati sessualmente. Allora questo è il meccanismo dell'istituzione. All'interno di questa istituzione, ascendendo dalla scala gerarchica, magari il Fieso sarà stato pure un perverso polimorfo, perché era fuori di testa, si considerava plurilaureato in psicologia, che non ha nessun senso, perché di laurea ne prendi una, è plurilaureato in psicologia, non si è mai capito, e poi aveva la terza media, che era la verità, no? Allora, tolto lui che poteva essere un fuori di testa per davvero, tutti quelli che sotto della scala gerarchica a un certo punto si ritenevano comunque sopra ai più deboli, cioè quindi ai ragazzi che erano inseriti nella comunità, e in funzione di questa appartenenza al legame istituzionale totalizzante si legittimavano in operazioni comunque violente nei confronti degli altri che stavano sotto di loro, come a dire che c'era una trasmissione traspersonale di questa modalità di rapporto sempre, in cui si considerava alla fine l'altro come un oggetto d'uso. Però, siccome io appartengo a questa ideologia che per definizione è buona e salvifica, non penso che sto compiendo un delitto, non sto compiendo nient'altro che una funzione istituzionale pura e semplice.
Posso chiedere
Certo,
cosa
sì,
quando
so.
parla
Facciamo libero.
Quando parla di pedofilo, si intende pedofilo al maschile o personalità pedofila può essere anche così anche per l'istituzione? Ad esempio, quegli asili che erano stati considerati con pratiche pedofile da parte delle educatrici entrerebbero in queste istituzioni o abbiamo un'altra casistica?
Allora, un altro degli interrogativi su cui io mi interrogo appunto nel libro è perché i pedofili sono solo maschi e non ci sono quasi mai, diciamo, esperienze, anche se non in assoluto, diciamo, prevalentemente è un fenomeno maschile. E allora perché solo i maschi diventano perversi sessualmente e si orientano verso i bambini? Adesso non so se poi lei degli asili si riferisce a quelli delle violenze sui bambini di cui sono stati oggetto delle insegnanti di scuole materne o
Sì,
asili,
sì, sì.
dove non c'era tanto l'abuso, ma c'era il maltrattamento in evidenza, e quindi la pedofilia lì non dovrebbe centrare più di tanto. Quindi non siamo neanche nell'ambito di una situazione in cui sono delle donne coinvolte che hanno un orientamento pedofilo, quindi maltrattano, ma abusano anche sessualmente perché c'è un interesse erotico verso il bambino accompagnato da crudeltà. No, mi sembrava crudeltà pura, da quello che ho capito io. Però comunque l'interrogativo rimane, no? Cioè, è quello su cui mi sono interrogato anch'io, perché poi alla fine nessuno spiega veramente perché devono essere, perché riguarda, la pedofilia riguarda prevalentemente, se non esclusivamente, i maschi e non le donne. E se fossimo rimasti nell'ambito della Chiesa, avremmo potuto dire, visto che i preti sono tutti uomini, allora succede così, ma non, perché non ci sono le donne, oppure perché le suore non hanno quei rapporti così di potere, di esercizio di potere all'interno dell'istituzione religiosa, come hanno magari appunto dei preti che gestiscono la parrocchia. Però invece ci sono infinità di altre realtà dove ci sono sempre gli uomini coinvolti e sono quasi esclusivamente sempre loro ad avere questo tipo di relazione e di interesse sessuale. Allora lì la cosa è complessa perché io ho cercato un po' di capire perché avviene. Secondo me avviene perché nelle storie, io l'ho ricostruito sempre ritornando alle storie infantili dei pedofili, quindi al scoprire che all'interno delle relazioni familiari la costruzione dell'identità sessuale dei maschi è più difficile e complessa di quanto non possa riguardare delle femmine, perché non hanno a disposizione quasi mai dei modelli maschili di identificazione di genere all'interno delle relazioni familiari. A proposito appunto di quei padri assenti o dei padri svalutati di cui parlavo prima, quando mi facevo riferimento a storie familiari dove ci sono questi rapporti così squilibrati, dove c'è una madre fin troppo presente a volte, un padre invece totalmente assente o svalutante. Allora, questo problema riguarda il figlio maschio più che la figlia femmina, perché il problema di identificarsi a un padre che però non esiste e non è fruibile come modello di identificazione, oppure viene addirittura intenzionalmente svalutato dalla madre, quindi come se il bambino fosse invitato a non identificarsi col genitore di riferimento di genere, e secondo me crea delle condizioni che possono in qualche modo favorire una fuga appunto in quelle fantasie sessualizzate e in quella difficoltà a costruire relazioni erotiche con oggetti reali sui quali io posso poi in qualche modo appoggiare uno sviluppo sessuale che va avanti, che si struttura come più compiuto, più adulto, eccetera. Allora, ho pensato che il problema della sessualità, della pedofilia nel genere maschile sia dovuto a problematiche più complesse e difficili che riguardano la crescita psicologica e la costruzione dell'identità di genere sessuale dei figli maschi nelle famiglie, per una difficoltà che hanno ad avere modelli di identificazione fruibili e una difficoltà che hanno a separarsi completamente dalla relazione con la madre. E questo riguarda maggiormente il maschio, perché poi alla donna, poi alla fine, la relazione con la madre, essendo imparentata, c'è cioè un'identificazione spontanea di genere, io in qualche modo posso usufruire lo stesso, anche se la relazione con la madre non è buona, posso comunque usufruire di una identità di genere con la figura femminile di genitore, mentre se sono maschio ho un problema di dover compiere comunque una distinzione, che se non riesco a farla, rimango imprigionato, imbrigliato dentro queste relazioni originarie e all'interno delle quali io mi ritrovo come ancora parzialmente confuso col genitore, io sono ancora parte del genitore che è parte di me e l'altro non è un altro che io scopro come diverso da me, ma è un rappresentante del me infantile. In più c'è quel discorso che dicevo prima, appunto della ricerca o della soluzione sessualizzata, della fantasia sessualizzata che ho in qualche modo escogitato come uno stratagemma per risolvere delle situazioni di disagio psicologico. Ecco, questa situazione mi è sembrato che nelle storie familiari fosse di competenza riferibile più ai figli maschi che alle figlie femmine. Ed è per questo che probabilmente la pedofilia si produce più nelle persone di genere maschile che femminile. Altre spiegazioni io non ne ho veramente trovate, nel senso che anche quando si dice che nella storia la pedofilia c'era ai tempi della Grecia antica, c'era nell'epoca romana e così via, quindi c'era una pratica, in realtà quelle erano più pratiche pederastiche, cioè erano sempre rapporti educativi di crescita culturale e psicologica dei ragazzi, in cui c'era anche l'idea che io dovevo addestrarli sessualmente, quindi era lecito e legittimo fare queste pratiche di educative che contenessero anche sessualità perché era istituzionalizzato, ma appartengono più a rapporti quasi omosessuali, poi si va a vedere, erano tutti preadolescenti, erano già arrivati alla pubertà e quindi non erano davvero poi proprio sempre dei bambini asessuati, eccetera. E non c'era poi una relazione esclusiva con loro, cioè non è che questi antichi greci e romani non avessero relazioni anche con donne, con le mogli, cioè avevano le mogli, avevano le compagne, eccetera. E quindi non rientrano, secondo le costruzioni del modello psicologico, nella personalità pedofila, che dovrebbe in qualche modo essere quello che si interessa sessualmente e si eccita solo per dei minori asessuati. E questo bisogna sempre ricordarlo, perché parte da lì la storia, cioè la storia è quando diventa esclusivo o prevalente il mio orientamento sessuale, posso parlare di pedofilia, altrimenti parlo di altre cose che sono imparentate con la pedofilia, ma non riguardano un quadro perverso di personalità sessuale. Non so se ha risposto in qualche modo a quello che lei cercava di dire. Poi magari ci
La
andiamo.
personalità pedofila, quando viene riconosciuta, diciamo, all'esterno, è possibile riconoscerla o è possibile a questo punto riconoscerla, dato che si tratta di fantasie, se non sono praticate e se non sono riferite dal soggetto, sono individuate attraverso comportamenti, o viene desunta da una storia clinica, eventualmente ci capitassero i casi. Oppure lei ha indicatori di personalità pedofila?
No, cioè, non è che siano solo, cioè partono come fantasie, sono partite originariamente come fantasie sessualizzate, costruite nella mente della persona, nella fase evolutiva, ma poi diventano in qualche modo delle relazioni con persone reali in cui io però scopro di avere ormai dentro di me, come strutturato e in qualche modo definitivo, un interesse sessuale esclusivamente per soggetti immaturi, cioè a me eccitano solo quelli lì. Non, gli adulti compiuti, anche di genere differente dal mio, non mi interessano. E a me interessa invece l'oggetto d'amore, diciamo, l'oggetto del desiderio è quello lì. Ecco, come si è prodotta questa cosa? Io ho cercato di costruirla rimandando appunto le esperienze infantili a queste fantasie sessuali, che si costruiscono in una certa epoca e rimangono come modelli relazionali di riferimento e quindi su cui io poi costruisco una sessualità di tipo perverso. Però i pedofili agiscono, quindi si scoprono, si conoscono perché di solito vengono scoperti, beccati in rapporti e approcci più o meno sessuali o anche di violazione psicologica dei minori, quindi non c'è solo la fantasia e quindi la pedofilia a distanza, cioè nel senso che il pedofilo si accontenta nel fare la fantasia con cui si masturba perché ha visto dei bambini o frequenta dei bambini e poi va per i fatti suoi. Ci sono questi, ma come ci sono anche altri che stanno diventando sempre più prevalenti, peraltro, che invece agiscono attivamente all'interno dei contesti relazionali, istituzionali, in cui hanno a che fare con dei bambini. E poi c'è l'ampio fenomeno in cui si vede sempre più che le famiglie allargate o le famiglie che si ricreano dopo altri matrimoni in cui magari il padre è un padre adottivo oppure è un padre di una seconda o terza relazione, spesso diventa il padre che maltratta o abusa i figli che non sono i suoi e della compagna all'interno di questi contesti familiari, no? Di cui per esempio c'era il riferimento a prima. E lì appunto è importante che questa cosa non abbia un carattere incestuoso, cioè non si riferisca al genitore biologico che viola sessualmente, perché lì saremmo nell'ambito di rapporti incestuosi che ancora una volta nella letteratura psicoanalitica non viene inserito dentro nel quadro di personalità perversa pedofila, perché il genitore che abusa abitualmente di un figlio ha sempre rapporti con la compagna, con la moglie, e quelli sono i rapporti prevalenti, vuol dire che il suo interesse sessuale, il suo orientamento sessuale, quantomeno è complesso, non è esclusivamente orientato in quella direzione. Quindi in quelle situazioni in cui si viene a conoscenza di questo, certo che poi per capire perché è successo, perché ha fatto così, bisognerebbe andare in un ambito appunto di incontro più approfondito, di conoscenza più diretta e intima della persona, per capire come è strutturato, perché fa così, cioè perché l'interesse sessuale per figure puberi.
Ecco, mi piacerebbe chiedere a Antonio Pignano anche un'opinione.
Non ho delle vere e proprie domande, ma delle osservazioni. Secondo me, allora, è un problema di genere, mi sembra, a questo punto, perché sono i maschi ad essere il numero preponderante, anzi nella maggioranza, un po' come per il femminicidio in qualche modo, credo che c'è un problema che i maschi si devono, c'è qualcosa che i maschi si devono chiedere loro, è un'osservazione. Poi l'altra, credo che il rapporto con la madre andrebbe indagato, senz'altro, molto più di quanto non si è fatto finora, che è una presenza forte dalla nascita al liceo, cioè no, alle medie, insomma, cioè questa figura, le tante sono femmine, all'asilo sono femmine, alla scuola materna sono femmine, le mamme femmine, cioè dire, anche questa cosa vorrà dire qualcosa porterà, io credo. Ecco, allora, se per il femminicidio il problema con gli uomini è culturale, maschio è culturale, lo è anche un po' per la pedofilia. Perché poi, se è vero che nelle istituzioni dove questi crimini sono stati consumati la figura non è proprio la figura del pedofilo patologico, mi pare che si possa dire, ma è semplicemente qualcuno che non ha risposte ai suoi stimoli immediate, ma le trova attraverso il dominio e la sua autorità, caspita, dico, anche questo mi sembra un problema più culturale che patologico. Poi non so se le due cose vanno insieme, e non so se io mi sto esprimendo in un modo, è una cosa che sento più che capito.
No, ma
non so.
È chiaro?
Sì, allora, non so, dico, qualche domanda me la farei, se fossi, no? Ecco, punto. Adesso poi vedremo altre osservazioni, non proprio...
Io posso rispondere brevemente a questa storia di affiancamento con il femminicidio, cioè la violenza di genere e la violenza sui minori. Poi vorrei far parlare il correlatore. È vero che in qualche modo la cosa che accomuna questo tipo di relazioni sono le asimmetrie, cioè l'esercizio di potere, di dominio di una figura rispetto ad altre che sono subordinate e sottomesse. Quindi la donna è equivalente al bambino da questo punto di vista. Però la differenza è che mentre nella relazione con la donna quello che transita sostanzialmente è una crudeltà, è una violenza, è un maltrattamento dell'altro che viene deumanizzato e trattato come oggetto d'uso, nelle relazioni pedofile, se abbiniamo la sessualizzazione del rapporto, cioè il fatto che questa persona è davvero perverso pedofilo e che diventa però anche aggressivo, in aggiunta ci deve essere la perversità, perché altrimenti siamo nell'ambito sempre di una violenza e di un maltrattamento, in questo caso dei minori, che non necessariamente può riguardare una personalità pedofila. Quindi c'è sempre da tenere distinto, noi non lo sappiamo prima, tra l'altro, non sappiamo prima quando ci sono questi episodi, quando ne veniamo a conoscenza, quando la cronaca ce la racconta, non sappiamo se il padre adottivo o il nuovo compagno che abusa, addirittura violenta la minore, ha una struttura perversa pedofila, magari è semplicemente uno aggressivo, sadico, crudele, esercita un potere discriminato sugli altri, pensa di poter usare come vuole le persone e anche i bambini. Però non ha niente di pedofilo, diciamo, come personalità, perché sto parlando da un punto di vista psicologico, proprio della struttura perversa, della personalità, della sessualità. Ecco, quindi sì, io li accomunerei però nell'ambito appunto di questi rapporti di potere asimmetrici in cui la violenza diventa legittimata non solo culturalmente ma anche dal tipo di rapporto di potere e dominio sull'altro in cui io penso che l'altro diventa l'oggetto d'uso che posso usare anche crudelmente.
Un'altra cosa velocissima è che come per il femminicidio si consumano in famiglia o in luoghi protetti.
Sì, perché solo lì io posso esercitare questo potere assoluto, è solo lì. Se vado in un altro, già o sono tutti d'accordo con me, come le istituzioni che dicevo prima, oppure mi risulta difficile, ovviamente.
C'era il signore?
Sì, se posso, ecco, sì.
Grazie. Sì. Sentiamo il dottorato.
Io vorrei prima di tutto fare un commento sul saggio di Luciano Di Gregorio, che si legge molto facilmente, anche se è articolato e approfondito, ed è ben argomentato, e la cosa che mi ha colpito molto, tra l'altro io lo conosco da parecchi anni, Luciano, e quindi so come ragiona, d'altro canto chi non lo conosceva fino a stasera ha potuto vedere come sia loico il nostro autore, e quindi questa sua capacità di argomentare e di portare il lettore, di condurre il lettore attraverso una materia così complessa come questa, preoccupandosi molto di farsi capire, questo l'ho trovato appunto ancora una volta nei suoi scritti come una sua peculiarità. Tra l'altro ha ragione di quello che sto dicendo, alla fine del libro, pensando di non essere stato abbastanza chiaro e non essere stato abbastanza in ascolto delle esigenze del lettore, per concludere il suo saggio ci propone una mappa in 6 punti in cui viene riassunto in pochissime righe tutto il contenuto del libro. Ecco, questo ci tenevo a dirlo. Ha ragione Luciano Di Gregorio quando dice che rispetto al saggio del 2001 di Cosimo Schinaia, che tra l'altro, è, siccome io l'ho seguito, anche quello di Schinaia, ancora prima che venisse pubblicato, perché me l'aveva mandato per sentire un mio parere, so che ancora oggi, dopo 15 anni dalla sua pubblicazione, ha avuto recentemente una traduzione in polacco, oltre attualmente inglese, francese, tedesco, spagnolo e altre lingue. Quindi, ecco, diciamo, l'operazione che ha fatto Luciano rispetto al saggio di Schinaia è stato proprio quello di dare una struttura alla psicodinamica del pedofilo più stringente e più definita. Ora, questo ha un suo valore benefico, nel senso che chi legge il libro ne viene fuori con un'idea, come avete appena ascoltato, abbastanza ben definita. Mentre si orienta abbastanza rispetto a quelle che possono essere le motivazioni del pedofilo rispetto al suo sentire e al suo comportarsi. Questa bontà del libro è però, come dire, dobbiamo pensare che questa ipotesi, che questa forma che Di Gregorio ha dato alla struttura del pedofilo è un'ipotesi che non esclude che ci possa essere una ricchezza di sfumature rispetto a questo argomento presuppone che l'argomento non possa essere esaurito. Tant'è che un'obiezione che io faccio a tutta, non solo a tutta quella psicodiagnostica, chiamiamo così, che si basa sui comportamenti, per esempio, no, il definire una patologia, no, la pedofilia, le tossicodipendenze, la bulimia, l'anoressia, eccetera, cioè questo modo che da sempre, forse, no? Si è instaurato nella psicoanalisi di considerare il comportamento come punto di riferimento per costruire una psicodinamica della persona. Ecco, io sento che questo è che va problematizzato, nel senso che, come giustamente diceva anche Luciano, nell'ambito della pedofilia ci sono una gamma, nonostante lui abbia cercato di dare una definizione quanto più articolata e definita alla psicologia del pedofilo, ma qui no, diceva appunto che invece di perversione si può parlare di perversità, che certi appunto comportamenti possono essere prevalentemente sadici invece che amorosi, e quindi travalicare nel sadismo e in altre patologie. diverse da quella della pedofilia. Quindi credo che sia importante che, quando si parla di tossicodipendenza, io che ho visto parecchie persone che facevano uso di sostanze, ma la personalità non era personalità dipendente, oppure le anoressiche, per quelle che io ho visto, un numero modesto, peraltro, però anche lì non si poteva costruire unicamente un unico profilo di personalità. E io credo che sia importante, aver preziosa la mappa che Luciano ci ha presentato stasera e che ha molto riccamente esposto nel suo libro. Dobbiamo però anche renderci consapevoli che la materia è molto profonda, molto vasta, molto articolata, e che dobbiamo problematizzarci tutte le volte che facciamo una diagnosi su un comportamento, perché i comportamenti possono essere motivati da intenzioni, da bisogni, da desideri diversi l'uno dall'altro. E questa era la prima cosa che volevo dire. Che mi ha suscitato la lettura del libro. L'altra cosa era rispetto a un altro che a un concetto che risulta molto chiaro sia nelle posizioni che stasera ci ha fatto Luciano sia nel suo libro, anche se non l'ha mai chiamato con questo nome, ma c'è nella concezione della struttura di personalità del pedofilo il concetto di transgenerazione, no? dei nuclei psichici che trascorrono da una generazione all'altra. No? Da padre a figlio, da figlio a nipote e via. Questo concetto, che è abbastanza recente in psicoanalisi, perché ha una sua ascendenza che non va molto di più di un paio di decenni fa, è stato enucleato dalla psicoanalisi francese, tra gli altri c'è Peix, che ha contribuito a definire meglio il concetto di transgenerazionalità. Ecco, anche questo concetto, per cui che cosa vuol dire? Che alcuni nuclei psichici passano da generazione in generazione. Vuol dire che certi vissuti che una persona ha sperimentato nell'incontro con i propri figli, questi nuclei non attraversati da consapevolezza passano sic et simpliciter, anche se non c'è nulla di semplice, nel mondo psichico del figlio, e questi non vengono risoggettivati dalla persona che li riceve, e in modo tale che questi passano da generazione in generazione. Io credo che anche questo concetto di transgenerazionalità non vada soltanto, non riguardi soltanto il fenomeno della pedofilia, ma che in qualche grado in ognuno di noi questi nuclei non attraversati dalla nostra soggettività sono depositati dentro di noi e che fa sì che, come dire, la saggezza popolare una volta si diceva: no, tu sei come tuo padre, tu sei come tuo nonno e cose del genere, no? Dove non c'era bisogno di aver studiato psicologia o di aver avuto o di avere decenni di professione psicoanalitica alle spalle per individuare alcune caratteristiche che si tramandavano, no? Da psichiche, che si tramandavano da generazione in generazione. D'altro canto, se Luciano dialettizzava la questione del trapasso, del travaso dalla famiglia al bambino che poi diventerà pedofilo, perché appunto dicevano tutti i pedofili sono stati abusati, eccetera, eccetera. Però c'è in effetti in letteratura una grossa fetta di persone che poi hanno avuto questo tipo di patologia, hanno nella loro storia esperienze di questo tipo. E quindi credo che sia importante poter far rientrare nelle nostre concettualizzazioni questo concetto della transgenerazionalità, che è qualcosa che è molto difficile da riattraversare e poterlo risoggettualizzare. Per cui credo che uno dei motivi, no, del disagio che ognuno di noi può conservare nella propria vita possa dipendere anche da certi nuclei che noi non ci accorgiamo di avere, ma che ci sono stati tramandati e che sono deposito, noi siamo un deposito di qualcosa che è estraneo a noi. Però non faccio solo queste due annotazioni.
Sì, io volevo esprimere, diciamo, una perplessità e fare una domanda. La perplessità è questa: rimango sempre abbastanza confuso per il fatto che non si parla mai del problema, della differenza dell'età, diciamo così, della vittima di pedofilia. Ora mi ha veramente incuriosito il fatto che lei per volte e volte ha parlato genericamente di minori, che evidentemente non vuol dire assolutamente nulla. Ora è chiaro che per persone più esperte, io non lo sono per niente, la cosa può essere sottintesa, per me non lo è. Solo a un certo punto ha parlato di età prepuberale e allora, diciamo, la cosa si è un po' chiarita, però ugualmente resto perplesso, perché d'accordo, si dice età prepuberale, ma allora immediatamente dopo la pubertà non si può più parlare di pedofilia? In che senso, in che termini cambiano le cose? Cioè, tutto questo aspetto, questo lato della problematica, diciamo, è curiosamente ignorato. Vabbè, la mia impressione personale è che la cosa sia quasi vista come un tabù, per cui la pedofilia è, diciamo, qualcosa su cui non si possono fare distinzioni, ma questa è la mia idea personale, diciamo, la perplessità resta. La domanda invece è questa: è stata fatta una distinzione molto chiara e molto interessante fra personalità pedofila e pedofilia effettivamente agita. Lei ha detto, se ho capito bene, che molti o alcuni che hanno una personalità pedofila poi agiscono effettivamente la pedofilia, ma appunto per alcuni o molti non vuol dire tutti. Per cui la mia domanda è questa: se all'interno cioè da che cosa dipende, in poche parole, il fatto che ci sia semplicemente una personalità pedofila o ci sia effettivamente un'azione pedofila? Se dipende, diciamo così, unicamente dalle circostanze, da quelle istituzioni, se dipende, così diciamo, dalla saldezza, come dire, morale della persona, o se effettivamente le cose hanno, proprio a livello clinico-strutturale, una possibile differenziazione. Questa era la domanda. Grazie.
Allora, in letteratura psicanalitica, ma prima ancora in psichiatria, però in psichiatria, come diceva Lampignano, è facile dirlo perché appunto ci si occupa dei comportamenti e delle categorizzazioni e quindi si fanno questi schemi come riferimenti anche per formulare le diagnosi appunto in campo clinico e poi si costruiscono quei bei manualoni tipo DSM 4 e 5 dove appunto ci sono tutte le categorie delle psicopatologie psichiatriche che rientrano in certi tipologie in funzione di comportamenti e di segni e modalità. Allora, per convenzione si è stabilito che si può parlare di pedofilia sempre e solo sotto i 14 anni di età. Questi 14 anni non lo so chi è che li ha stabiliti esattamente, cioè chi ha deciso che sotto i 14 anni si può parlare di pedofilia, sopra i 14 anni si parla semmai di efebofilia o di ninfofilia, se sono donne, o di sindrome di Lolita, come dal famoso romanzo, dove c'è un'attrazione sessuale per la giovinezza, la freschezza dei corpi, quindi c'è già una sessualità strutturata nell'oggetto del desiderio, mentre nelle altre situazioni ci troviamo a confrontarci con figure, appunto, che dicevo, impuberi, nel senso di non ancora sessualmente sviluppati o predisposti, orientati. Allora lì c'è come diceva Freud nel messaggio del 1905, diceva i pedofili, cioè, sono perversi perché sostituiscono l'oggetto sessuale normale, per lui era l'adulto e di donna o uomo che fosse, un oggetto degradato, e per lui l'oggetto degradato era il bambino, cioè il bambino è un oggetto svalutato sessualmente perché non porta come possibilità realistica al soddisfacimento del desiderio e della pulsione sessuale. Quindi Freud diceva: questi sono i veri pedofili perversi, perché la sessualità la trasformano, c'è un tipo di sessualità che si manifesta con persone che non sono assolutamente adeguate al rapporto sessuale. Allora, sia in psicologia, in psicanalisi, sia in psichiatria, in qualche modo si dà questo termine, no? Questo confine tra un'età in cui la sessualità non è ancora sviluppata o presente e quindi non c'è la possibilità di vivere un'esperienza sessuale compiuta e soddisfacente, e altre invece dove già può esistere, anche se il confine magari è di un anno o due, no? Cioè, quindi non fa una grande differenza, però fa una grossa differenza se io posso avere un rapporto sessuale vero e proprio con questo partner, maschile o femminile che sia, tant'è che appunto si fanno queste distinzioni. Poi uno può criticarle o vederle come arbitrarie, eccetera, è vero, però in qualche modo si cerca di stabilire e almeno il criterio di un oggetto inadeguato, che un oggetto in amore inadeguato, un rapporto, un accoppiamento sessuale vero e proprio, è già un fattore di distinzione e che segnala come c'è una struttura perversa di personalità. Ecco, l'altro aspetto, cioè quello poi della pedofilia che può essere pensata o comunque di una condizione di personalità, è la pedofilia vissuta, cioè nella relazione che diventa violazione sostanzialmente di un minore, sia sessuale che da un punto di vista psicologico o di maltrattamento, come io scrivo nel libro, dico, ma lo dicono anche altri, lo diceva anche Skinner. Non le possiamo equiparare sempre, nel senso che la violazione sessuale non obbligatoriamente appartiene sempre comunque a un pedofilo, per uso comune, per una confusione di linguaggio, per una convenzione o per una vulgata sociale, tutti vengono chiamati pedofili, ma non è assolutamente detto che quei pedofili che vengono chiamati pedofili, cioè quelli che noi scopriamo avere compiuto degli abusi, dei maltrattamenti sui minori, siano davvero delle personalità strutturate, come dicevo prima, in senso pedofilico, cioè l'interesse esclusivo prevalente per minori asessuali.
Sì, questo l'ho capito, viene a vedere un po' il contrario, diciamo. Questo l'ho capito, viene a vedere un po' il contrario, cioè quando si può pensare che una personalità effettivamente pedofila possa passare all'atto o meno.
Ecco, può passare come no, cioè nel senso che non è affatto detto che tutti i pedofili passano all'atto e hanno delle esperienze sessuali o di violazione del corpo di un minore, cioè si possono limitare a delle fantasie sessuali e poi si soddisfano per i fatti loro, quindi non hanno un contatto fisico. Quello che fa la caratteristica del pedofilo è la struttura di personalità. Quindi non è, come diceva anche Alberto prima, non è che dobbiamo basarci sui comportamenti, ma sui processi psicologici, psichici che sono avvenuti nella persona nel corso del tempo che hanno portato a quella struttura di personalità. Io ho cercato in qualche modo di individuarne alcuni che riguardano appunto la storia personale, la storia familiare, il ricorso a certe fantasie erotiche come fuga dalla realtà, rifugio della mente, strutture immaginarie con oggetti fetici, scene modello, come dice Lichtenberg nell'89, che è questo che ha costruito questa teoria delle scene modello, come delle scene che, come diceva Rampignano, non sono mentalizzabili, cioè non sono rappresentabili a livello della coscienza, sono vissute come esperienze erotiche, sessualizzate, di eccitamento, ma io non li guadagno dentro nella mia coscienza, sono qualcosa che rimane così un po' nella dimensione eterea dello psichico e poi improvvisamente vanno a cadere come spunto, come un paradigma relazionale su cui io strutturo una relazione sessualizzata vera e propria. Ma neanche mi sono accorto di aver fatto questa operazione, perché non c'è stata una capacità di mentalizzare, sono scene modello che rimangono in qualche modo in una dimensione proprio mentale dello psichico e quindi non strutturate come vere e proprie dimensioni simboliche a cui io con i quali guadagno una consapevolezza. Questo fa una grande differenza, perché se sono queste cose di cui io neanche so di avere, diciamo, che ho costruito in periodo dell'infanzia per fatti accidentali, per un confronto con un ambiente inadeguato, poi sono rimaste lì nella mia testa perché in qualche modo mi sono riparato da un'angoscia, da un'esperienza dolorosa, costruendo queste fantasie erotiche di eccitamento, di soddisfacimento, che poi sono rimaste lì e neanche mi ricordo di averle fatte. Però improvvisamente mi accorgo che le uso come un paradigma e le applico a delle relazioni reali in cui quegli oggetti immaginari vengono a occupare dei posti concreti, ecco il feticcio della mia fantasia e il bambino di oggi con cui io faccio in qualche modo un gioco erotico o amoroso che riproduce una scena in cui io traggo soddisfacimento da una posizione di dominio e di padronanza dell'altro che mi rassicura rispetto al rischio di trovarmi in situazioni relazionali affettive dove potrei riprovare un senso di angoscia, di menomazione e di padronanza dell'altro su di me che mi ha fatto soffrire, no? Che mi ha condannato nella mia storia passata. E io in tutti i modi evito di ricadere in quella situazione. E quindi sono obbligato ad andare lì, per una questione quasi sopravvivenziale, perché se entro nel merito di relazioni reali, dove io non controllo nulla, dove l'altro può padroneggiarmi, io ho paura o temo che mi riaccada quello che mi è già successo nella mia storia infantile, in cui gli altri mi hanno abusato, ma non necessariamente, come dicevo io, sessualmente, mi hanno magari abusato psicologicamente, no? Mi hanno padroneggiato, mi hanno posseduto, sono diventato un oggetto d'uso nelle loro mani. questo discorso, non so se sono riuscito un po' a chiarire, lo volevo inserire nel discorso del transgenerazionale. Allora, io quando penso, quando si legge in Freud, per esempio Freud scrive questo bellissimo saggio nel 21, Psicologia delle masse, analisi dell'io, e lui dice, ma a un certo punto perché le masse si muovono tutte e si identificano tutte allo stesso ideale che poi viene in qualche modo collocato nel leader carismatico e dipendono totalmente da lui e si costruisce questa ideologia omologante delle masse, e dice Freud, perché loro mettono l'oggetto al posto dell'io, cioè si identificano al leader e questo oggetto entra per identificazione dentro nella persona, nella personalità, e va a occupare, no? Occupa lo spazio dell'io, per cui io alla fine al posto dell'ideale avrò questo oggetto idealizzato e sono talmente identificato a lui che qualunque cosa farà io la crederò, aderisco ciecamente. Cioè questo processo di identificazione non è una cosa, già Freud lo accennava, cioè non è una cosa statica, nel senso che io mi sono identificato una volta per tutte e basta, e questo oggetto abita dentro di me finché in qualche modo riesco a spostarlo in una figura di leader che mi conferma questa cosa, aderisco, mi sento anch'io un padre eterno perché faccio parte di quella collettività che porta avanti un'ideologia comune e così via, e poi magari cambierò, eccetera, altri investimenti farò. No, cioè queste identificazioni sono operazioni che alterano molto la personalità e sono attive dentro di noi, cioè sono identificazioni intenzionali che producono relazioni dentro di me in cui io sono in rapporto con questi antichi legami che diventano presenze interne, le famose anime collettive di cui parla appunto Freud in questo saggio, con le quali io dialogo, ma non solo dialogo così costruendo altre situazioni che vanno ben oltre le esperienze realmente vissute con queste figure reali della mia storia personale, familiare o altro, ma io riproduco continuamente altre costruzioni relazionali che prendono spunto da queste esperienze originali, ma nel frattempo sono già modificate, perché io ho creato qualcos'altro partendo da una identificazione di base magari alla figura genitoriale o alla relazione con i miei genitori che ho in qualche modo portato dentro di me. E quindi io, almeno come leggo io questo transgenerazionale, io lo leggo come questa possibilità di creare e ricreare continuamente il proprio ambiente all'interno del mio mondo, del mio psichico. E nel mio ricreare riproduco ogni volta un'esperienza che è leggermente differente dal transgenerazionale che io ho ereditato culturalmente nelle mie relazioni vissute.
Questo se va bene.
Se va bene. Se c'è l'autos, diciamo, e non c'è solo l'idea, per usare due concetti che in gruppo analisi noi abbiamo usato moltissimo, appunto la possibilità di autoconcepire e invece il rimanere identici alla propria storia, confondendosi con essa.
Io volevo chiedere però, accettando l'ipotesi che il suo modello, diciamo, di inquadramento psicodinamico della personalità pedofila sia condivisibile, domandavo però, è stato costruito sulla base di resoconti teorici o di cronaca, o è stato costruito su casi seguiti, diciamo, dal punto di vista di una clinica psicoanalitica, di un trattamento psicoanalitico, che consenta di avere dei segmenti di vignette cliniche dove è possibile individuare un tipo di fantasia in relazione a un tipo di oggetto. Perché credo che il pedofilo che ha a che fare con un bambino di 2 o 3 anni sia diverso da uno di 4 o 5, o che abbia a che fare con una bambina, o che abbia a che fare con... E se... Poi se esiste una, diciamo così, personalità pedofila latente, anche se non agita, oppure se questa non è individuabile, se non ha, diciamo, atteggiamento sessuale, di invasione della sfera sessuale con un altro minore.
Ovviamente c'è un attingere a delle esperienze cliniche personali e delle esperienze cliniche di altri che sono presenti in letteratura, di chi si è occupato in maniera prevalente di questo tipo di problematiche e ha costruito dei casi clinici che noi possiamo leggere, analizzare. Quindi oltre al libro citato prima di Schinaia c'è un altro libro di McGill e Gardner, Atti impuri, la piaga dell'abuso sessuale nella Chiesa Cattolica Americana, dove c'è una sfilza dei resoconti clinici di pedofili che sono andati in trattamento e hanno raccontato le loro storie personali, e da lì, come abbiamo potuto conoscere, altre esemplificazioni di famiglie, di storie familiari, relazionali, di vissuti di solitudine, di infelicità, di tristezza, di vuoto affettivo, da cui si può attingere per poter costruire dei modelli teorici che ovviamente non saltano assolutamente tutta la possibile e ampia gamma delle tipologie di personalità e di storie che portano alla strutturazione della personalità pedofila. E quindi io non so rispondere se è appunto il pedofilo che si interessa più dei bambini più piccoli rispetto ai più grandi, ha delle storie personali diverse che giustificano questo orientamento della sua sessualità perversa, o se invece è casuale poi alla fine che abbia quel tipo di interesse indipendentemente dalla storia. Io, non c'è sufficiente materiale per poter costruire queste letture così specifiche facendo riferimento a delle ricostruzioni delle storie familiari che giustificano, diciamo, i vari modelli di psicologia perversa pedofila che noi conosciamo. Quindi è difficile fare quel discorso. Poi l'ultima cosa del latente, quello secondo me esiste questa possibilità, nel senso che non sempre la personalità pedofila si è manifestata compiutamente fin dall'inizio, può essere qualcosa che era presente dentro ma di cui non si aveva la consapevolezza, ma soprattutto anche se io avevo la consapevolezza, cioè nel senso che scoprivo un interesse sessuale per i bambini, i minori, non è detto che questo mi abbia mai portato in precedenza a vivere delle esperienze sessuali concrete, agite con questi minori stessi, magari sono avvenute parecchio tempo dopo. E questo riguarda soprattutto figure di educatori, no? Che all'interno dell'istituzione magari per anni non hanno funzionato in una certa maniera, con un mandato adeguato al ruolo, alla funzione educativa e sociale che avevano, e poi si sono un po' spostati sull'ambito della violazione e quindi sono diventati predatori.
Ciao Rita.
Vorrei chiedere un'ultima cosa: se il, diciamo, un desiderio esplicitato e consapevole da parte di un soggetto rivolto a un prepubere, diciamo, è indicatore sufficiente di una personalità pedofila, o può essere dovuto ad altre ragioni che appunto di per sé non, come dire, non sono, ecco, testimonianza di una personalità di questo tipo?
Io personalmente penso che la nostra società è sempre più pedofilica, cioè nel senso che c'è questo interesse sempre più per la freschezza, la giovinezza, come negazione della vecchiaia, come negazione delle proprie debolezze, come negazione dell'angoscia del futuro. Cioè, quindi c'è un orientamento pedofilico del sociale che è inaugurato in Italia da lui Berlusconi, che fu appunto lasciato dalla moglie perché andava con i minorenni, però in una zona molto di confine tra una ninfofilia e quasi pedofilia, e che poi è proseguita in tutta quella mercificazione di minori che passa attraverso la rete, no? Cioè, dove ci troviamo ad avere a che fare con una vasta gamma di persone che sfruttano o comunque accedono a siti pedopornografici per acquisire materiale pornografico, foto, immagini, scene di minori nudi, insomma, in cui si scopre il corpo e di cui si sentono anche interessati e attratti. E lì non si è in grado di capire quanto queste persone sono effettivamente tutti pedofili, nel senso che abbiamo detto prima, cioè con una struttura di personalità perversa che si interessa esclusivamente appunto di minori asessuati, inadeguati appunto al rapporto sessuale compiuto, eccetera. O quanto invece siano persone che entrano in questa cultura un po' ambigua, confusiva, un po' vischiosa, dove esiste un piacere a pensare di usare l'altro come un oggetto d'uso, che poi sia un minore o sia una donna, una ragazza che posso pensare di avere a mia disposizione come se fossi padrone di lei. Ecco, tutte queste cose sono un po' situazioni di confine che secondo me è difficile definire e inquadrare all'interno di strutture di personalità pedofile come quelle di cui abbiamo cercato di parlare fino adesso.
E poi non dimentichiamoci il turismo sessuale, quello lì non è è un mercato fiorente, paesi asiatici.
Sì, cioè, e lì è sempre un confine perché sono sempre...
Esiste questo... è supportato anche in qualche modo. E poi anche il discorso dell'età. L'altro giorno ho visto la figlia di un'amica che non ricordavo che età avesse, mi sembrava 16 anni, ne aveva 12. Cioè io sono rimasta sbigottita perché non avrei potuto darle 12 anni. La dodicenne nella mia mente di persona ormai anziana di un altro tempo, ovviamente. Però si capisce l'olitismo dalla pedofilia, è una cosa che si capisce, cioè una specie di consenziente, voglio dire, la lolita che va, la studentessa che va col professore, che è ancora un bell'uomo, che è ancora prestante, lei è carina, voglio dire, i due si mettono d'accordo, come meno di 4 anni non ti metti d'accordo, cioè, voglio dire...
Certo, cioè, un conto è essere consenzienti, un conto invece è subire una violenza da una posizione di dipendenza, di sottomissione e di debolezza forte. Quindi la simmetria conta molto nell'abuso sessuale del minore, perché la simmetria è quella che permette e favorisce l'abuso, lo rende possibile. Se non ci fosse questa simmetria tra i due, in cui uno è in una posizione up e l'altro in una posizione down, ma non solo dal punto di vista dell'età, ma dal punto di vista della dipendenza psicologica, della personalità in formazione, della fragilità, della fascinazione che il bambino o l'adolescente può avere nei confronti di un adulto che è vestito di qualità, di significazioni, di mentore o di figura comunque educativa nei tuoi confronti, a cui tu ti affidi con un senso di fiducia e da cui pensi di trarre un nutrimento, di cui questa persona lo usufruirà fino all'eccesso, fino a svuotare il contenuto, il soggetto, no? Che diventa un oggetto d'uso, non più uno che è nutrito da un insegnamento pedagogico o di crescita emotiva, come nell'intenzionalità iniziale, perché tutte le storie poi un po' di pedofilia all'interno delle istituzioni partono sempre come processi educativi. I preti vogliono bene ai bambini di cui poi abusano e vogliono crescere, poi c'è il passaggio all'idea. Secondo me in quel momento entrano nel merito appunto quelle scene, quelle storie passate che fanno sì che quello che erano le mie intenzioni reali o la relazione reale la perdo di vista e entra una scena immaginaria che non ha niente a che vedere con la realtà che ho davanti.
Mi sono finita, stava dicendo qualcosa prima, poi ci siamo.
Ah sì? Ma no, io volevo forse riprendere quello che diceva la signora poco prima.
parlava appunto dell'ambiente. Cioè, quando noi parliamo di perversione, abbiamo come punto di riferimento il concetto di normalità. E il concetto di normalità è un concetto storico-culturale. Non è qualcosa di, come dire, di fissato una volta per sempre, ma è mobile a seconda dei periodi storici e a seconda della società in cui questa normalità si definisce. Per esempio, no? Freud, quando parla di perversione, ha in mente la normalità. Qual è la normalità? La normalità è che il rapporto sessuale avviene tra due persone adulte, una di genere maschile e l'altra di genere femminile. Tutti gli altri rapporti sono considerati perversi, no? E appunto abbiamo pedofilia, abbiamo il feticismo, abbiamo
l'omosessualità per Freud.
L'omosessualità, cavoli, con l'omosessualità noi che abbiamo la nostra età abbiamo avuto dei problemi mica da ridere durante la nostra durante il nostro percorso professionale, perché all'inizio e fino a molto tempo fa era considerata malattia e soltanto quelli un po' più di mente aperta hanno pensato e si sono posti nei confronti degli omosessuali dichiarati che venivano in analisi in un modo tale per cui non facevano violenza al paziente per cercare di trasformare la sua omosessualità in eterosessualità. Quindi oggi, no, è abbastanza tra di noi, è abbastanza scontato che quando ci arriva un omosessuale non mettiamo in discussione il suo orientamento sessuale. Oggi, in questo periodo storico, nella nostra società, ma ripeto, quando io ho iniziato a lavorare era considerata malattia e quindi era un altro modo di considerare questa perversione. Così come anche, non so, era secondo il modello freudiano, sono considerati atti perversi il rapporto orale o il rapporto anale. Oggi come oggi, per lo più sono considerate pratiche sessuali alla stessa stregua o quasi del rapporto, del coito, come si dice, normale. Ecco, questo per dire che quando parliamo di perversione abbiamo in mente un concetto di normalità che è un concetto definito storicamente e culturalmente. Se voi pensate che nei paesi arabi e in India, no? Spesso fanno sposare bambine soprattutto, no? Di 9-10 anni, è di un mese fa la notizia che una bambina di 8 anni è morta per emorragia dopo che si è sposata con un uomo di 40 anni e dopo la prima notte di matrimonio appunto è avvenuto il rapporto sessuale e questa bambina è morta dissanguata. Allora, tra l'altro questo, vabbè, è un caso di cronaca, no? Però in quelle società c'è una certa percentuale di bambine, soprattutto, che hanno questo destino di sposarsi, di essere coniugate con adulti. E lì non fa, no? Non fa difficoltà, non è una perversione. Quindi anche qui credo che sia opportuno, come dire, i nostri modelli teorici sono molto preziosi, no? Prima dicevo che è molto preziosa la mappa che ci ha fornito Luciano riguardo la pedofilia. Dobbiamo pensare però che una mappa e che le mappe non sono il territorio e che quindi dobbiamo sempre riguardare i nostri costrutti teorici, qualunque essi siano, come qualcosa che deve essere continuamente riformulato, continuamente messo in dubbio. Dobbiamo avere, diciamo così, non usare, no, questi preziosissimi strumenti che noi abbiamo, che sono le teorie, ma non dobbiamo farli diventare preconcetti.
Grazie a tutti, grazie mille, grazie. E buona serata e buona lettura. Thank you.